è arrestata in Polonia, rischia grosso anche la pena di morte, però è cittadina tedesca. E i russi avevano, aspetta, ai tedeschi, diciamo che poi se impicchiamo una che benché è nata qui è cittadina tedesca, insomma, con questo e con qualche pressione della socialdemocrazia tedesca, che era importante, su qualche ministro tedesco non proprio reazionario, Re riesce ad avere una libertà condizionata pagando una cauzione importante, che naturalmente viene raccolta dalla socialdemocrazia tedesca, per dire che anche nello scontro i dirigenti Bebel eccetera, i Kautz, che erano corretti, molto corretti, e naturalmente quando è fuori poi scappa e ritorna in Germania. Joe Gins scappa, invece proprio scappa, perché per lui non c'era la cosa. E però il momento in cui, per parlare anche di cose personali, perché già Tiziana ne ha accennato, ma è importante che io per rispondere, non viveva di solo politica Rosa Luxemburg, abbiamo detto del rapporto con Giorgi, lo rompe, non so perché, non è gossip quello che diciamo, in questo momento nel 1907, perché si mette con il figlio di Clara Zetkin, che ha 22 anni, quindi una donna di 36-37 che si mette con un ragazzo di 22 anni. Non era moralista, non siamo moralisti noi, va benissimo, però voleva dire, evidentemente, chiaro, una persona più anziana, una persona più giovane è interessante, naturalmente il giovane avrà visto la intellettualità, dura 2 anni, poi no, non so cosa succede, ma insomma vive come una persona normale, i caratteri religiosi moralistici sono estranei al marxismo. E sono già arrivato a 45, vabbè, mi darete qualche minuto in più perché cercherò di essere breve ad ogni modo.
Come
Fidel Castro no. Allora, nel contempo i marxisti polacchi elaborano la loro concezione della rivoluzione, e su questo terreno si trovano sostanzialmente d'accordo con Trotsky. È il concetto di rivoluzione permanente. Cioè, cosa vuol dire? Ci sono 3 posizioni fondamentali rispetto allo sviluppo rivoluzionario. I menscevichi dicono la rivoluzione borghese, perché la Russia è troppo arretrata per fare il socialismo, e quindi bisogna che il potere lo prenda la borghesia. Il movimento operaio deve appoggiare la borghesia democratica, progressista, a fare, non so, una repubblica in cui guadagnare alcuni spazi per i lavoratori, e poi vedremo. La posizione bolscevica, che dice no, la borghesia russa è troppo moderata, troppo collegata con le istituzioni zariste, eccetera, eccetera, farà poco. Quindi solo la classe operaia, appoggiata ai contadini, può realizzare una rivoluzione che però non potrà che essere una rivoluzione borghese, controllata da una dittatura democratica degli operai e dei contadini. Cioè, vedendo la storia, secondo me è un po' bizzarra, ecco, come un po' intermedia, ma dice, a sinistra, Parvus, prima questo Elfan di cui ho parlato, questo immigrato russo che viveva in Germania anche lui come era russo, Rosa Luxemburg in parte, Leo Giorgins e poi Trotsky la formulerà nella forma migliore, hanno il concetto di rivoluzione permanente, cioè dicono no, la classe operaia certo deve dirigere le masse appoggiata ai contadini, però cosa fa? Al momento in cui arriva al potere dice però le fabbriche le lasciamo ai padroni, li facciamo sviluppare la loro economia e i loro profitti perché li reinvestono, diciamo, non potrà formarsi così. E quindi dicono no, ci volete un processo di rivoluzione permanente, la dittatura del proletariato appoggiata sui contadini, però del proletariato, e lì c'è posizioni differenti, perché sostanzialmente Parvus tende poi a dire una forma di governo operaio moderato, un equilibrio tra le cose. Trotsky invece dice no, potrà iniziare un processo di trasformazione socialista anche se è necessario l'aiuto dei paesi europei, dice sarà talmente importante che lo scatenerà e via dicendo. Rosa Luxemburg e hanno una posizione un po' diversa, un po' alla comune, dicono no, questo governo ci sarà. Una volta data la terra ai contadini, che è un obiettivo borghese, i contadini si schiereranno contro la rivoluzione. A questo punto probabilmente la rivoluzione sarà sconfitta, ma il proletariato avrà assunto il suo compito e, diciamo, come la Comune di Parigi è stata sconfitta ma ha lasciato una tradizione, così sarà, a meno che non ci sia una rivoluzione in tutta Europa, che però è improbabile. Quindi un'ipotesi, dire, di, cioè, è un po' pesante, ecco, come immagine, ma capite a che livello era la capacità di discussione anche di rischio. Dice no, dice, non è detto che, cioè, non vinciamo, probabilmente perdiamo, però non possiamo fare altrimenti, perché in quel modo noi daremo la classe operaia, andrà avanti per fare la rivoluzione, poi quello che può nel restare da una sconfitta operaia, in questo caso una Repubblica Democratica, in cui prendi il percorso per una seconda rivoluzione sulla base dello sviluppo delle forze produttive. La storia dimostra che la formula più audace, quella di Trotsky, è quella che aveva ragione. Però c'è una posizione abbastanza comune nel dire ci vuole il problema della dittatura del proletariato. Rimane che Rosa Luxemburg ha una scarsa fiducia nei contadini e pensa che inevitabilmente si porranno contro la dittatura del proletariato, il che nella storia in parte non è stato del tutto falso, non è stato del tutto falso, però è stato più dialettico, con la concessione della terra e l'abbandono del programma marxista, perché qui dobbiamo, io sono uno che parla, cioè il programma marxista di cui Rosa Luxemburg difende è la socializzazione della terra, non la divisione della terra tra i contadini. Questo era il programma dei piccolo borghesi. La grande capacità di Lenin e di Trotsky di dire, ma qui in queste condizioni possiamo fare questo, perché non possiamo fare quelli che poi divennero, non i corpi, i sovkos, che era il povero. Marx nel 48 parla agli eserciti del lavoro, i contadini sono attaccati al petto di terra, anche se poi andranno male, adesso ho già parlato tanto, non a caso quelli che più hanno difeso la proprietà nella trasformazione e ritrasformazione capitalistica della Russia era gente dei kolkhoz, perché nei kolkhoz rispetta il contadino individuale, lavori di meno e mangi di più, scusate il termine. Però il problema è che il contadino non lo sa prima, e quindi attaccato al pezzo di terra è pronto e l'ha difeso con le armi, con tutto. Poi Stalin ha utilizzato, come dice Trotsky, dei metodi barbari che hanno aggravato la cosa. Però insomma la tendenza del contadino è il mio pezzo di terra e non capire che stai meglio se sei un dipendente dello Stato e sei più tranquillo, perché anche se l'anno va male, cioè, alla fine poi c'è il granaio dello Stato che ti sostiene. E questo nell'ideologia contadina, nell'ideologia del piccolo borghese, diventa difficile, no, a intendere. Quindi non era del tutto, ecco, perché non era, perché detta così, rispetto a quello che io ero, ma come Rosa Luxemburg era contro l'autodeterminazione, era contro i contadini, gente che poi dice ah, la Luxemburg, mica come Lenin, viva il popolo insurretto dei contadini di non so dove, peruviani, eccetera, che viva naturalmente, lo dico anch'io, ma insomma, ma come elemento fondante, non la classe operaia e il marxismo, beh, è chiaro che questo queste posizioni di Luxemburg sono sbagliate, ma vanno comprese nell'ambito del marxismo rivoluzionario. Nel contempo Rosa Luxemburg scrive, e vado verso l'ultima parte, sciopero generale, partito e sindacati, proprio dopo la rivoluzione russa, in cui lei spiega e polemizza intorno al ruolo dello sciopero generale. Anche questo qui è stato un grande elemento che ha trasformato nell'immaginario collettivo dei revisionisti, poi soprattutto in Italia, perché in altri paesi, viva Dio, dove il movimento marxista rivoluzionario e il trotskismo è stato più forte, certe scempiaggini che sentiamo in Italia non le abbiamo sentite, ma in Italia e in altri paesi scempiaggini di questo genere. Rosa Luxemburg era spontaneista, poneva il problema della spontaneità rispetto al ruolo del partito. Non è assolutamente vero. Rosa Luxemburg cosa dice? E qui è la sua grandezza. C'è stata tutta la discussione sullo sciopero generale. Engels aveva combattuto la posizione anarchica dello sciopero generale. Gli anarchici dicevano facciamo lo sciopero generale, crolla tutto, prendiamo. E dice questa è una baggianata perché non funziona così. Ecco, dice. E forse, come si dice, tirando un po' il bastone dall'altro lato. Poi c'è l'esperienza. Negli anni 90 in Belgio c'erano stati degli scioperi generali, ma quando parliamo di scioperi generali noi intendiamo le passeggiate CGL, CISL e UIL o la manifestazione con lo sciopero dell'1% dei lavoratori di CUB, Clobas. Stiamo parlando di sciopero, di fatto si usa anche il termine sciopero di massa, cioè lo sciopero vero, ecco, diciamo, e che non è di 24 ore, è lo sciopero per ottenere un obiettivo. E sulle questioni democratiche, tra l'altro, erano stati in bezzo il diritto di voto per il proletario, quindi politici, avevano avuto un successo. E allora questa questione è ripresa e un po' tutti accettano, anche il centro marxista dice no, ma è chiaro, la situazione è diversa, Engels parlava, Marx e Engels parlavano contro la teoria anarchica, qui dobbiamo opporlo. Ma l'elemento che pongono la socialdemocrazia sopra i tedeschi, naturalmente è tutto controllato da noi. Allora, cosa dice Rosa Luxemburg sulla base dell'esperienza della rivoluzione russa? Dice no, lo sciopero può nascere spontaneamente, anzi, è l'esperienza che ci viene. Quindi noi non dobbiamo bloccare burocraticamente e pensare che lo sciopero si fa il giorno in cui la socialdemocrazia decide sì, va bene, diamo un ultimatum al governo e tra 15 giorni iniziamo lo sciopero. Lo sciopero è come è stato in Russia, all'improvviso esplode. Però non nega il ruolo del partito, anzi dice a questo punto, perché sia vittorioso, elemento essenziale che ci sia una direzione rivoluzionaria attraverso il partito. Non c'è nessuno spontaneismo. Certo, può darsi che nella polemica lei abbia tirato un po' il bastone dall'altra parte e abbia non tenuto conto fino in fondo di due aspetti. Uno, che il ruolo delle burocrazie può non è, però non erano le burocrazie di oggi, quelle di allora. Non era la socialdemocrazia o lo stalinismo o la sinistra pseudocomunista degli anni nostri, no? E quindi lì ci può spiegare, però lei non coglie fino in fatto che una direzione controrivoluzionaria riformista può bloccare uno sciopero. Noi abbiamo visto un esempio che è proprio classico di come poteva essere la giustezza del ragionamento di Rosa Luxemburg. Qualcuno di noi che è più vecchio l'avrete sentito parlare, i più giovani, l'esperienza dello sciopero generale in Francia del maggio 68. Lo sciopero generale è fallito perché il ruolo fondamentale è stato quello della burocrazia del Partito Comunista, che ha bloccato gli sviluppi potenziali rivoluzionari o anche semplicemente rivendicativi, ci sarebbe da dire, ma soprattutto rivoluzionari del movimento. Quindi Rosa Luxemburg non ha dice se si riesce a fare la partenza, poi i rivoluzionari prenderanno la direzione. Secondo, esalta forse un po' troppo il salto di qualità di coscienza che lo sciopero generale porrebbe immediatamente nella coscienza dei lavoratori, che anche lì l'esempio maggio 68, perché va rapportato poi l'esperienza, dimostra che non è così automatico. Certo, in ogni sciopero generale c'è un aumento di coscienza, ma è un po' complesso, perché la classe operaia si fischia i burocrati stalinisti, cerca di andare avanti, ma alla fine accetta e non va oltre. O l'occupazione delle fabbriche del 1920 in Italia, in quanto una direzione riformista di sinistra come quella del sindacato blocca gli scioperi, e la classe operaia, pur essendoci correnti molto più avanzate, forse maggioritariamente più a sinistra dei dirigenti d'Aragone e gli altri dirigenti sindacali, non riesce a rompere questa macchina burocratica, e quindi la rivoluzione fallisce con il risultato che ne avviene. Quindi non spontaneista per niente. In questi anni avviene anche, nel 1910 in particolare, la rottura un po' definitiva in Germania tra i marxisti ortodossi o radicali, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht figlio, Clara Zetkin, di cui ha già parlato Tiziana, cioè la grande organizzatrice del movimento femminile proletario internazionale, Ledebur era l'altro principale dirigente, contro il centro marxista, Bebel e Cauchy. La rottura con Cauchy si realizza all'improvviso, dopo che Cauchy ha scritto dei libri difendendo il problema della presa del potere, per esempio la via al potere nel 1909, nel 1910, quando c'è uno sciopero in Prussia perché c'era il voto per tutti nel Parlamento dell'Impero tedesco, c'era il suffragio universale. Nei singoli stati c'era invece il suffragio per censi, cioè 20% dei deputati per i proprietari terrieri, 20 per i contadini, 20 per il piccolo borghese, non lo so, adesso le cifre non lo so, ma questo deve. Allora fanno questa battaglia. E la Luxemburg, oltre a porre il problema del voto anche per le donne, pone il problema di avanzare la parola donne di Repubblica, che ovviamente è molto dirompente perché la repressione può essere forte in generale, perché puoi dire socialismo tanto non è all'imminenza, ma si dice Repubblica, il Kaiser si incazza, scusate la terminologia un po' banale, ma insomma. E Kautsky si pone contro, non ci sono le condizioni, non può essere un obiettivo dei socialdemocratici, tra la destra e l'ultrasinistra, ecco, su questo terreno. E lì c'è la rottura, diciamo, politica e in parte anche personale con Kautsky. In realtà Rosa Luxemburg si rende conto che l'asse reale del partito è il parlamentarismo, al di là che si confermi che Bebe, che morirà nel 13, quindi non ha potuto avere il ruolo nel 14 che poteva avere, in bene o nel male, io spero nella figura che uno possa dire l'avrebbe avuto nel bene, però non posso provarlo, e al di là che Bebe rimanga su una posizione rivoluzionaria probabilmente in buona fede, il partito è un asso ormai parlamentarista, questo è il dato fondamentale. Si vedrà lo scoppio della guerra. Lenin ancora non capisce questa cosa, contrariamente a un testo di Stalin del 1930 che attacca Rosa Luxemburg dicendo, anzi attacca un articolo che parlava di dice, quel cavolo dice questo articolo, Rosa Luxemburg non capiva, noi eravamo per la rottura col centro e invece non lo potevamo fare perché i socialdemocratici tedeschi, compresa Rosa Luxemburg, non volevano. Esattamente il contrario, come scrisse Leni nel 14, Rosa Luxemburg aveva capito prima di noi che Kautsky era un corpo morto, non mi ricordo, per la rivoluzione. Quindi loro capiscono, ma certamente non possono opporsi su un terreno di rottura del Partito Socialdemocratico perché non c'erano proprio le condizioni ideologiche, storiche, eccetera, per questa cosa. Però in questo momento in Germania più che altrove, in Russia sì, ma in forme diverse, perché un po' tutti si richiamano di Kautsky, da Marto a Lenin, tutti dicono Kautsky è il nostro, forse Trotsky era quello che più, diciamo, essendo molto vicino a Rosa Luxemburg, anche se Rosa Luxemburg polemizza con lui perché non è coi bolscevichi, come abbiamo visto prima, forse Trotsky capisce un po' meglio, ma insomma in generale tutti dicono no, Kautsky è con noi, e continuano a dirlo fino alla vigilia della guerra. Rispetto alla guerra, la grande battaglia, un'altra delle grandi elementi di Rosa Luxemburg, è la battaglia contro la guerra imperialista. La guerra si avvicina, esplode casualmente, per un fatto casuale nel 14, ma si sta preparando almeno da 15 anni. Ci sono incidenti, c'è il rischio di guerra sul Marocco con le cannoniere tedesche che vanno lì pronte a sparare a quelle francesi, poi fanno un compromesso, gli danno un pezzo di Africa dall'altra parte e i tedeschi lasciano che i francesi trasformino in protettorato loro il Marocco. Diciamo questa cosa. E quindi l'internazionale discute questo con centralità. E in particolare nel congresso di Stoccarda nel 1900 ci sono 3-4 documenti, poi alla fine se ne votano due, ma questo sono dettagli, ecco, diciamo. Un dibattito molto democratico in che in realtà vede la posizione tra già socialpatriottica, anche se però non espressa chiaramente, espressa come una forma di dire non potremmo andare contro il concetto di difesa della patria se siamo aggrediti, a posizioni pacifiste, a posizioni più rivoluzionarie come quella della risoluzione in questo congresso di Bebel, che tra l'altro fa un'analisi della ragione dell'imperialismo come base della contraddizione, perché c'è appunto lo sviluppo dell'espansione del capitalismo in tutto il mondo, alla faccia della globalizzazione che sarebbe avvenuta solo nel 1980, l'acquisizione delle colonie, tutto il mondo diventa colonia, gli investimenti in questi paesi. E stranamente si può dire, se adesso sentite i nomi, Lenin, Rosa Luxemburg e Martov, che era un menscevico di sinistra, era l'Amleto della rivoluzione russa, avrebbe potuto essere uno dei suoi dirigenti, ma non sapeva decidersi, come l'Amleto non sa se uccidersi, uccidere qualcun altro, tranne chi conosce Shakespeare. Marto non sa decidersi se sta dalla parte della rivoluzione fino in fondo, meglio se vuole dare il potere alla borghesia, fare la rivoluzione permanente, e purtroppo questo il destino non è stato buono con lui, perché è apparso quello che poi è stato quasi un traditore quando era possibilmente meglio. E aggiungono questo paragrafo finale fatto in forme soft, perché Bebel dice, attenzione, ma questo va dato, perché io, cioè, mi piace la figura di questo Bebel, di questo operaio che diventa un grande teorico marxista, che malgrado tutto difende, sia pure con confusione fino in fondo la cosa. Cioè, Bebel dice, io sono andato in Fortezza, cioè la prigione dura, nel 1870, all'epoca della guerra, sono pronto a ritornare. Però evitiamo, tanto più che facciamo il congresso a Stuttgart, in Germania, che ci arrivi la polizia, ci sbandi il congresso e ritorni, come era stato alla fine degli anni 80, a un periodo di semi-legalizzazione del Partito Socialista. Quindi viene fatto in una forma un po' sotto, però è chiaro lo stesso. E Bebel lo accetta, ovviamente, questo emendamento. Se una guerra minaccia di scoppiare e dovesse, finale, punto via, e dovere della classe operaia in tutti i paesi interessati e dei suoi rappresentanti in Parlamento, con l'aiuto dell'Ufficio internazionale come forza attiva e coordinatrice, compiere ogni sforzo per impedirla con tutti i mezzi ritenuti più opportuni. Mezzi che variano naturalmente a seconda dell'intensità della lotta di classe e della situazione politica in generale. Se ciò nonostante la guerra dovesse ugualmente scoppiare, è loro dovere intervenire per porvi fine al più presto e sfruttare con tutte le forze la crisi economica e politica creata dalla guerra per scuotere gli strati più profondi della popolazione e accelerare la caduta del dominio capitalista. È la base di quella che poi sarà la politica di Lenin e anche di Rosa Luxemburg nella prima guerra mondiale, ribadita nei congressi successivi, in particolare il congresso del 1912 straordinario, perché c'era stato un nuovo periodo pericolo di guerra con la guerra nei Balcani e quindi hanno fatto un congresso straordinario a Basilea che riconferma queste posizioni. È uno dei grandi lasciti, la battaglia antimilitarista rivoluzionaria, non fascista, rivoluzionaria di Rosa Luxemburg. Il 4 agosto del 1914 le socialdemocrazie tradiscono. Con contraddizioni, perché per dire la situazione tedesca votano tutti a favore, in realtà poi si saprà che 14 erano per votare contro, compreso il segretario del gruppo parlamentare Hals. Però lì vedete dove la disciplina, loro chiedono di poter votare contro, dice, ma noi 14 su 110, il che dimostra che tutti quelli deputati che votavano per le posizioni rivoluzionarie, quando gli tocchi poi il momento, dice che mettono in questione la Cadrega, no, come facciamo a votare contro? Il popolo vuole la guerra, perché è vero, il popolo vuole la guerra. E i 14 eroici chiediamo di votare contro, dice no, c'è la disciplina di partito. Lì se ci fosse stato un Bebel ha detto da quel paese, ho 80 anni e non mi rovino l'immagine della storia. Bebel è morto un anno prima e nell'agosto del 1913 non c'è. Kautsky si spaventa e dice l'astensione, però fate un po' come volete, non è deputato tra l'altro lui, neanche Rosa Luxemburg, e votano tutti, compreso Karl Liebknecht. Karl Liebknecht voterà da solo a dicembre, in quel momento pensa ancora, infatti Radek glielo chiede, ma che ci sarà un tale sconquasso che poi la volta prossima potremo portare il partito sulle nostre posizioni. In realtà non è così, resistono i russi, resistono a altri, perché non è proprio una questione, resistono i serbi, che sono partigiani di Rosa Luxemburg, anzi nella situazione più difficile e forse anche discutibile, perché al momento dell'aggressione la Serbia era un paese aggredito, votano contro i crediti di guerra, perché Rosa Luxemburg aveva un'influenza che appunto andava nell'internazionale, i serbi sono seguaci di Rosa Luxemburg, sì, vado verso la fine, e comincia il lavoro difficile di Rosa Luxemburg per ricostruire un'alternativa alla socialdemocrazia che, come disse, come citò poi Lenin come grande riferimento, era diventato un fetido cadavere. C'è i primi contatti, c'è una riunione internazionale a cui Rosa Luxemburg non può andare perché è imprigionata per un discorso antimilitarista precedente a Zimmerwald, pubblicano prima Die Internationale, poi Spartacus Brieve, cioè lettere di Spartaco, sono prima fogli di collegamento, poi nel 1916 nasce la Lega di Spartaco e nel contempo i centristi, cioè gli Ase, Kautsky, anche Bertner, che appunto era un uomo onesto, quindi era pacifista, ma non se la sentiva di appoggiare proprio la guerra fino in fondo, rompono con la socialdemocrazia e al congresso 17 formano il Partito Socialdemocratico Indipendente. Qui Spartaco, la Lega di Spartaco aderisce. Ci sono dibattiti tra Rosa Luxemburg e Lenin sulle parole d'ordine specifiche. Lenin dà una parola d'ordine molto radicale: trasformare la guerra imperialista in guerra civile, e poi dice la sconfitta del proprio paese è l'obiettivo migliore. Rosa Luxemburg dice non si possono dire esattamente queste cose, credo che siano dibattiti del tutto legittimi tra marxisti rivoluzionari. Rosa Luxemburg è di nuovo in carcere, in questo caso per una forma molto particolare. Non è in carcere perché è condannata, è in carcere per chiusura protettiva, come facevano nel Sudafrica dall'apartheid. Tu non avevi fatto, però siccome era una soprattutto i bianchi negri, diciamo perdere come li trattavano, i neri, scusate, come li trattavano, ma i bianchi, i comunisti, dice, tre mesi, poi dopo tre mesi dice altri tre mesi, ma tu non sei condannata, non c'hai da lamentarti perché dobbiamo condannare, solo che sei in residenza protetta, quindi in carcere. Rosa Luxemburg in carcere, quindi c'ha idee.
Anche gli israeliani fanno così.
E anche gli israeliani oggi fanno così, di fatto è un regime d'apartheid. E questo porta Rosa Luxemburg, dopo la rivoluzione russa, che a scrivere, a riassumere le sue posizioni sulla rivoluzione russa in quello che è stato chiamato un opuscolo, ma non voleva essere necessariamente un opuscolo. In cui lei sviluppa una serie di critiche rispetto ai bolscevichi su tre punti. Uno che è sempre ricordato, lei dice perché avete sciolto l'assemblea costituente, anzi andava bene sciogliere l'assemblea costituente, è anche una certa forma di terrore per spaventare la borghesia, ma se voi dite che l'assemblea costituente era stata deviata dal fatto che in realtà era stata costruiti i candidati prima della rivoluzione, perché non è fatta una seconda riconvocata? In realtà è un po' una palla, perché il voto è dopo la rivoluzione, quindi un ulteriore voto probabilmente sarebbe stato ancora più. I bolscevichi prendono il 25%, però hanno un pezzo di social rivoluzionari. Il discorso è, si dice, siccome i social rivoluzionari hanno fatto le liste prima, probabilmente i social rivoluzionari filo bolscevichi sarebbero stati più di quel 10% che erano, e quindi avrebbero potuto. Questo è tutto da discutere, e soprattutto una maggioranza assoluta, il caos che avrebbe provocato rifare un'altra assemblea costituente. Poi le altre due cose di cui nessuno parla, perché non vanno bene ai cosiddetti luxemburghiani. Le due critiche ulteriori che pone a Lenin e Trotsky sono sulla questione nazionale: state sbagliando a dare l'autodeterminazione delle nazioni, perché così dividete il proletariato, e sulla questione contadina. Sbagliate ad accettare il programma piccolo borghese della terra ai contadini. Dovete porre un programma di tipo socializzazione della terra, eccetera. Che del resto era il programma dei bolscevichi, ma nel concreto accettano il programma della divisione della terra, perché questo per i luxemburghiani così non fa bene, non è bello. Devono fare solo. Però questo testo critico si conclude con queste parole: quel che importa è distinguere nella politica dei bolscevichi l'essenziale dall'accessorio, la sostanza dall'accidente. In quest'ultimo periodo in cui noi siamo alla vigilia di battaglie decisive nel mondo intero, il più importante problema è il socialismo. A questo riguardo Lenin e Trotsky con i loro amici sono stati i primi che hanno dato l'esempio al proletariato mondiale, e sono ad ora sono stati gli unici che possono gridare con Utgen, un personaggio storico tedesco, io l'ho osato. Questo è l'elemento essenziale di rottura della politica bolscevica. In questo senso resta loro immortale merito storico di aver marciato alla testa del proletariato internazionale, conquistando il potere politico e ponendo praticamente il problema della realizzazione del socialismo come di aver dato un potente impulso alla resa dei conti tra capitale e lavoro nel mondo. In Russia il problema poteva essere solo posto, non poteva essere risolto in Russia, ed è in questo senso che l'avvenire appartiene dappertutto al bolscevismo. Credo che le parole siano chiare, è una critica interna a un'accettazione. Dopodiché Rosa Luxemburg in realtà non sulla questione nazionale, non sulla questione economica, ma sulla questione democratica cambierà idea, perché liberata con la rivoluzione tedesca di novembre che proclama la Repubblica eccetera, e ritornata alla testa di Spartaco, con la costituzione del Partito Comunista, la rottura su cui Rosa Luxemburg era incerta, Leo Giorgini fu uno dei tre delegati di Sparta che votò contro, con l'USPD dicendo bisogna rompere con i centristi. Personalmente io penso che storicamente fu un errore perché li isolò rispetto a una base dell'USPD che poteva andare con loro, però questa è la mia assolutamente individuale posizione. Fondano il Partito Comunista con molta presenza di ultrasinistri, per esempio passa la votazione a maggioranza di tre quarti contro Rosa, Karl Liebknecht, Leo Giorgins e Paul Levi, che era un altro dei principali dirigenti, di non partecipare all'Assemblea della Costituente. Però su questo si vede la posizione, perché Rosa Luxemburg dice dobbiamo partecipare, però tutta la battaglia che ha fatto prima, ed è la posizione del Partito Comunista su indicazione di Rosa Luxemburg, è contro l'Assemblea Costituente per il rifacimento delle elezioni dei soviet, perché i soviet sono nati, ma in questa confusione chi ha la maggioranza? Nemmeno i socialdemocratici indipendenti, nemmeno l'equilibrio che poi sarà quello elettorale tra socialdemocratici, soprattutto i soviet dei soldati. Perché non è che dobbiamo pensare che tutti i soldati, per il fatto di essere stufi dalla guerra, volessero fare... soldati erano stufi dalla guerra, ma una via che dice finisce la pace, però erano meno radicali degli operai in Germania. Forse in Russia è un discorso un pochino più complesso, perché era legata alla questione contadina della terra. In Russia, in Germania non era così. Ecco. E quindi i socialdemocratici hanno la stragrande maggioranza al congresso. Allora... Allora lui dice bisogna rifare le elezioni dei soviet, e questo contro l'Assemblea Costituente, cioè perché l'Assemblea Costituente non è che lo strumento di una democrazia formale contro il movimento operaio, quindi cambia totalmente la posizione, si rende conto di fronte alla realtà della rivoluzione che non puoi andare col criterio cioè la democrazia deve essere però tale da garantire ai nostri nemici, col cavolo. E Rosa Luxemburg del resto sul partito, anche sul partito, era sempre stato molto rigida, ecco, perché rispetto a come gestire il Partito Socialdemocratico di Polonia, quando ci sono stati scontri di frazione, Lenin era un gentile, ecco, perché lei andava giù pesante. Adesso ho finito proprio, e Rosa Luxemburg si pronuncia quindi contro il parlamentarismo, però per la conquista della maggioranza del proletariato attraverso i nuovi soviet, eventualmente in alleanza con gli indipendenti o la parte più a sinistra degli indipendenti, soprattutto i delegati di fabbrica di Berlino che erano in maggioranza rimasti del partito indipendente, ma in stragrande maggioranza appunto erano rivoluzionari, era la sinistra del partito indipendente. E si pronuncia anche contro l'avventurismo, perché nei primi di gennaio, di fronte a scontri che avvengono perché il prefetto è nominato dalla rivoluzione a novembre, che era un indipendente, viene cacciato dal governo socialdemocratico, in cui ci sono anche gli indipendenti, perché per salvare la patata, scusate la situazione, il termine non mi è venuto bene, per salvare la baracca, il cibo, cioè la borghesia doveva dare tutto il potere ai socialdemocratici, anche compresi 5 ministri socialdemocratici indipendenti, che usciranno, e condanneranno fortemente l'assassinio di Rosa Luxemburg e Carlini, però che intanto sono stati lì da centristi come fessi, ecco, diciamo, mentre i capi veri del governo, Scheidman, Noske e Ebert, il presidente provvisorio del Repubblica, tutti i socialdemocratici di destra, e dicendo che Scheidman non era proprio la destra, quindi vuol dire non è che i socialdemocratici di centro fossero così avanzati, organizzano come? Rivolgendosi all'esercito, ai cosiddetti Freikorps, cioè settori dell'esercito nazionalisti che si sono organizzati in corpi liberi. Nel contempo i rivoluzionari hanno difficoltà, perché la rivoluzione non è semplice se non c'è una preparazione come in Russia. La divisione di Marina, che era stanziata a Berlino perché l'avevano messa lì, è tutta comunista. Il capo è comunista, però dice ma dobbiamo proprio andare a fare a fucilate. Poi ci vanno, ma due giorni dopo di quando avrebbero dovuto andare. Ecco, non c'è, perché non c'è che cosa? Non c'è ancora un partito unificato che possa avere i suoi quadri, non il dirigente dei marinai, ma 100 militanti che ognuno porta, ognuno il suo reparto. E dice no, non domani, no vediamo. Spariamo, perché se non spariamo adesso noi, quelli ci sparano loro a noi. In questo quadro Liebknecht cade un po' in una fantasia. Propone e fa lanciare un appello di un governo provvisorio in cui c'è lui, Ledebur, vi ho già detto un nome che era rimasto indipendente, un nome storico della sinistra ortodossa del partito, che però appunto non aveva, non era stato in Spartaco, era stato nell'indipendente, eccetera, è un'altra persona. Quando Rosa Luxemburg la sa, che Rosa Luxemburg era una persona di ampi arrabbiamenti, con Raya, lo stratto legge, ma sei pazzo, cosa fai? Cioè, è questo il nostro programma, tentare un una specie di colpo di mano solo a Berlino, quando sai che non ci seguiranno i proletari, a parte che anche a Berlino rischiamo semplicemente di andare a un'avventura, ma poi il resto della Germania non è maturo, anche se qua e là ci sono insurrezioni, cioè non è maturo per una soluzione del genere. Dobbiamo basarla sui soviet, dobbiamo prendere la maggioranza nei soviet o una forma tale che possa apparire ai proletari che è la maggioranza del proletariato. Liebknecht infatti si scusa, Radek è d'accordo con Rosa Luxemburg, che pure ci aveva litigato varie volte precedentemente, e anche in questo c'è una lezione di correttezza. I bolscevichi diranno sempre che aveva ragione Rosa Luxemburg. In ogni modo, non è questo che determina il fatto che comincia la caccia alla rivoluzione, questo tentativo non riesce. Comincia la caccia ai dirigenti comunisti, lo fanno i Freikorps, ma insomma che non sono socialdemocratici, però nei fatti gli danno il semaforo verde i socialdemocratici. Rosa Luxemburg, Liebknecht decidono di restare a Berlino, commettendo un errore, perché appunto li stavano cercando, non accettano di andare fuori, perché Rosa dice con grande coraggio, ma io credo sia stato un errore, dice: no, io non posso far sapere ai proletari berlinesi che hanno combattuto e sofferto per la rivoluzione che io me ne sono scappato, quindi io sto in clandestinità ma sto qui. E naturalmente una spia di denuncia, vengono prese la notte la sera del 14 gennaio e non arrivano al 15, sono portati in una caserma, poi portati via per andare in un altro carcere, sedicentemente, prima l'uno e poi l'altro gli spaccano la testa con i calci dei fucili e poi li finiscono a pistolettati. Il corpo sarà ritrovato, si disse, nel fiume, perché era stato gettato nel fiume la Sprea di Berlino nel maggio, pare che non sia il suo corpo, pare che negli anni 60 sia stato trovato un corpo, però non si sa, ecco, diciamo che effettivamente non c'era certo il DNA, e potrebbe essere quello vero di Rosa Luxemburg, come le sue stesse caratteristiche. In ogni modo, non è questo. Negli anni 20 le fu fatto ci furono grandiosi funerali, in ogni modo, a questo corpo ripescato nel fiume, perché il proletariato era stato sconfitto ma non spezzato, ecco, a Berlino centinaia di migliaia di persone, comunisti e indipendenti, partecipano a questo funerale. Viene sepolta, poi si costruisce un monumento negli anni 20, nel 35 i nazisti lo distruggeranno e oggi rimane un piccolo monumento per chi l'ha visto a Berlino nel Stangardo. Bertolt Brecht, adesso chiudo veramente, Bertolt Brecht scrisse in quei mesi una poesia che tradotta in italiano dice questo: ora è sparita anche la rosa rossa, non si sa dove è sepolta. Siccome ai poveri ha detto la verità, i ricchi l'hanno spedita nell'aldilà.